Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Oggi dedichiamo il programma a Barbara Campanini, una delle più grandi ballerine di tutti i tempi, e lo facciamo con il giornalista, scrittore, archivista e anche ex collega Andrea Perego, che pochi giorni fa ha pubblicato un libro sulla vita di questo personaggio storico dello spettacolo italiano, vissuta dall'inizio alla fine del 1700. Era così richiesta che re Federico II di Prussia, pur di portarla a Berlino, fece scoppiare un caso diplomatico che coinvolse le maggiori potenze del tempo. Innanzitutto, Andrea Perego, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno carissimo, grazie a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, il libro, il titolo è Barbara, un affare di Stato. Andrea Perego lo ha pubblicato pochi giorni fa. A questo punto gli volevo chiedere, ma com'è nata l'idea di scrivere questo libro su Barbara Campanini?
È nata un po', diciamo, per caso, nel senso che stavo facendo delle ricerche sui rapporti tra Venezia e Berlino nel Settecento. Io sono archivista, mi piace molto andare per archivi e sono un po' un topastro di archivi. E stavo facendo delle ricerche sui rapporti che c'erano, perché c'erano degli scambi di lettere, ho trovato molto materiale. E casualmente mi sono imbattuto in questa vicenda che riguardava questa ballerina, no? Guardando queste carte settecentesche meravigliose. E quindi mi ha molto incuriosito, allora ho cominciato a cercare i documenti che la riguardavano, quello che la riguardava a Berlino nell'archivio prussiano, e poi ho scoperto che coinvolse all'epoca, a metà Settecento, tutta l'Europa, e da lì è nata poi tutta la ricerca che mi ha portato nell'archivio di Parma per cercare la registrazione del suo battesimo, quindi quando effettivamente è nata, perché ad esempio dovunque si trova, dovunque in internet, se uno cerca, trova la data 1721, in realtà era nata 2 anni prima, nel 19, ho trovato la registrazione di battesimo e di nascita. E da lì, quindi da Berlino a Parma, a Venezia, molto materiale ho trovato anche a Venezia, perché il grosso tutta la sua vita è stata molto avventurosa, devo dire, ma il grosso affare che coinvolge poi tutte le potenze europee ha sede a Venezia, quando lei è a Venezia per ballare il veneziano.
Certo. Chi era questa ballerina così famosa, così celebre nel Settecento?
Lei nasce a Parma, quindi nella provincia italiana. Evidentemente aveva delle doti straordinarie. I primi documenti sono al Regio di Torino, la vedono ballerina al Regio di Torino con sua sorella Domitilla. Da lì viene, probabilmente lì viene notata da un celebre ballerino che la porta a Parigi, e a Parigi esplode la sua celebrità, perché diventa in breve tempo diventa famosissima, balla anche, danza per la corte, per i reali, quindi per Luigi XV e tutta la famiglia. E a Parigi cominciamo a trovare il suo nome anche sui giornali dell'epoca che parlano di lei. Diventa anche a Parigi un personaggio delle cronache montane, perché per esempio ha molti amanti, tra cui il più famoso era il principe di Carignano, anche lì un torinese, che però viveva a Parigi. E quindi diventa anche molto nota per le sue vicende sentimentali private, insomma, ma molto brava. Dal punto di vista del balletto, però, è importante lei, perché ha introdotto delle novità proprio nel ballo, nella danza, e quindi ha modernizzato molto la danza, che all'epoca prima di lei era ancora piuttosto statica, molto formale. Ecco, lei è la prima che porta un certo tipo di movimento proprio sulla danza, nella danza sul palco. Da Parigi si sposta poi a Londra, a Dublino, e anche lì a Londra, a Dublino raccoglie grandi successi, quindi in breve diventa veramente la ballerina più popolare d'Europa. Tornata a Parigi, lei è talmente famosa che il re di Prussia, Federico II, Federico il Grande, Prussia aveva per capitale Berlino, quindi Berlino era la capitale, la vuole come sua ballerina alla corte, cioè nel teatro di corte, perché stava mettendo in piedi un teatro dell'opera che raccoglieva le maggiori personalità artistiche europee, e quindi chi meglio di lei, che in quel momento era diventata la ballerina più celebre d'Europa. e quindi la vuole come sua come prima ballerina al teatro di Berlino. E questa in breve è la storia, fino a quando poi appunto scoppia l'affare di cui parlavo.
Sì, perché Federico II era interessato non soltanto in Barbara o la Barbarina, come veniva chiamata, per la sua abilità artistica, ma anche perché era una bella donna.
Su questo si discute molto, perché Federico II probabilmente non apprezzava molto le qualità della apprezzava più le qualità della ballerina che della donna, però si è molto intestardito sul fatto di averla comunque come ballerina, quando lei ha deciso di non andare a Berlino dopo aver firmato il contratto, sostanzialmente dopo aver preso degli accordi, ed è qui che appunto scoppia poi l'affare di Stato.
Federico II di Prussia si intestardisce perché lei firma un contratto e poi in realtà non vuole più andare a Berlino. Ecco, come mai poi Federico II smuove mezza Europa e crea questo affare di Stato pur di averla a Berlino?
Dunque, Barbara si trasferisce, firma questo, allora prende accordi prima ancora di firmare il contratto, prende accordi per andare a Berlino ed è a Parigi. In quel momento ha un amante che è James Stewart de Mackenzie, che è un personaggio, un nobiluomo, un giovane, era giovane, però apparteneva ad una delle famiglie aristocratiche più importanti del Regno Unito. E assieme a James va a Venezia, si trasferisce a Venezia perché appunto ha un contratto con un teatro di Venezia, San Giovanni Crisostomo. E quindi si accorda con Federico II che sarebbe andata a Berlino una volta scaduto, finito il suo contratto a Venezia. Quindi si trasferisce nel settembre del 1743 da Parigi a Venezia, accordandosi di raggiungere Berlino poi all'inizio, alla fine del carnevale del 44, dell'anno dopo. Se non che, giunta a Venezia, il James la vuole sposare e quindi lei rinuncia alla danza, decide già di rinunciare alla danza per sposare il suo amante. A questo punto però ha già a Venezia sottoscritto un contratto. Federico II non è un uomo di mezzi termini, è un personaggio interessantissimo Federico II, e assolutamente decide che la ballerina deve rispettare il contratto firmato e Barbara deve andare a Berlino a ballare. A questo punto comincia a coinvolgere il suo chargé d'affaires, cioè una specie di ambasciatore che stava a Venezia, affinché la costringa ad andare, ma lui non ci riesce. Coinvolge gli ambasciatori e gli altri ambasciatori di Francia e di Spagna che sono a Venezia. Nel frattempo a Venezia la storia comincia a diventare un affare pubblico e quindi l'ambasciatore francese che era a Venezia comincia a tenerne informata la corte francese, e l'ambasciatore che era a Venezia in quell'anno era niente meno che Jean-Jacques Rousseau. Quindi abbiamo anche tutti i suoi scritti che riguardano la vicenda della Barbarina. Il governo veneziano viene messo al centro di questa questione politica, che è molto complessa in realtà, perché Barbara, essendo nata a Parma, in quel momento era suddita dell'Austria, perché l'Austria si era impossessata di Parma. L'Austria e la Prussia erano in guerra, quindi Venezia, il Senato di Venezia non sa che pesci prendere, non sa come muoversi, perché prendere una decisione qualsiasi su questa donna vuol dire inimicarsi o l'Austria, che preme fortemente sui confini di Venezia, oppure inimicarsi la Prussia, che fosse ancora peggio perché stava diventando uno degli stati più importanti d'Europa. In definitiva, quindi, ecco, scoppia questo. Nel frattempo c'è di mezzo l'amante, che è molto vicino alla corona inglese, quindi ci sono anche gli ambasciatori inglesi in Prussia, per esempio, che si intromettono in tutta la questione. Quindi, cercando di rendere semplice una questione in realtà molto complicata, il Senato di Venezia tentenna, cerca di non prendere posizione, fino a quando veramente Federico II si fa avanti minacciando Venezia perché questa donna si è mandata a Berlino. E solo a quel punto il governo di Venezia decide di arrestarla all'uscita del teatro, viene arrestata e viene mandata per forza, scortata a Berlino. Il suo amante la segue da Venezia. Ci sono tutti i documenti che testimoniano la strada fatta, verso Vienna, eccetera. Arrivano insieme Barbara scortata e dietro la sua carrozza, a poca distanza, ma lo stesso giorno arriva anche James Stewart. Non c'è niente da fare, James cerca di parlare con il re, vuole vederla, eccetera, ma il re è inflessibile e ordina a James di andarsene dalla Prussia. È a quel punto che lui da Amsterdam, in procinto di imbarcarsi per Londra, dovendo tornare appunto nel Regno Unito, in Inghilterra, scrive due lettere meravigliose a Barbara, disperato, e queste due lettere che erano indirizzate a Barbara vengono intercettate dalla polizia e quindi inserite fra i documenti che ancora oggi ho trovato. Fortunatamente sono state intercettate dalla polizia. È un peccato perché non sono mai arrivate a Barbara queste lettere del suo innamorato, però per fortuna noi oggi le possiamo ancora leggere, proprio perché furono intercettate dalla polizia e si trovano ancora in archivio a Berlino.
Sì, sono due lettere bellissime, e poi come le hai inserite nel libro, considerando che hai raccontato la storia di James Stewart Mackenzie, che tenta disperatamente appunto di incontrare Barbara, non ci riesce, anche perché la famiglia di James è contraria a questo matrimonio, quindi ci si mette di mezzo anche la famiglia di James a cercare di evitare che queste due persone innamoratissime si sposino, e poi appunto ci sono queste due lettere. Alla fine lei la troviamo a Berlino e lì inizia, diciamo, un momento importantissimo nella vita artistica di Barbara, o la Barbarina, o Barbara Campanini.
Sì, arrivata a Berlino, pur di controvoglia, però comincia a danzare, e naturalmente tutta la società di Berlino l'attende, perché la Barbarina arriva a Berlino circondata da questa fama, tutti questi mesi che la precedevano, gli anni prima, Parigi, Londra, eccetera, e poi questa fama degli ultimi tempi, no, di questa che è stata dal re. E quindi arriva a Berlino, comincia a ballare, a danzare, e diventa popolarissima, molto, molto nota. Non solo popolarissima, ma il re le fa consegnare appena arrivata un contratto in bianco, cioè dove lei può scrivere la cifra che vuole. Anche questo è molto importante, perché Barbara diventa ricchissima nel giro di qualche anno. Era già ricca, perché era riuscita a raccogliere molti soldi, somme molto considerevoli, aveva un conto a Londra, e questo appunto grazie soprattutto alla sua arte, alla sua indipendenza. E a Berlino viene pagata enormemente, ci sono anche appunto tutti i documenti di pagamento qui in archivio, quindi diventa molto molto ricca. A un certo punto lei però continua a intrattenere la corrispondenza con James, e sicuramente questo lo sappiamo da una lettera che scriverà quando sarà anziana. James è stato veramente il grande amore della sua vita e l'uomo che lei avrebbe voluto sposare. Ma le cose non vanno così, adesso non rivelo tutto, però le cose
infatti
non vanno così. Lei sposerà un altro uomo.
Lasciamo qualche dettaglio in modo che così cerchiamo di farlo scoprire ai nostri radioascoltatori andandosi a leggere il libro. Libro molto interessante, Andrea, anche perché a me personalmente ha fatto scoprire due cose che ho trovato molto curiose e veramente affascinanti, e sono la differenza di data, perché c'era in quel periodo fra un paese e l'altro, e poi le ore del giorno come venivano contate. Ecco, questo mi ha incuriosito molto.
Sì, queste sono le delizie degli archivisti. La differenza di data, allora, la datazione, all'epoca bisogna sempre stare piuttosto attenti quando si leggono le date, perché non era in tutti i paesi dell'Europa, non era sempre allo stesso giorno. E nemmeno lo stesso anno, perché per esempio a Venezia l'anno cominciava il primo marzo, e quindi fino al primo marzo, cioè fino alla fine di febbraio, continuava l'anno precedente. Quindi tu nei documenti trovi datazione, per esempio, di qualsiasi data di gennaio o febbraio, non so, 1743, in realtà in tutto il resto, in gran parte d'Europa, insomma non forse tutto il resto no, ma gran parte era già il 44. E così anche per quanto riguarda il giorno, perché ad esempio l'Inghilterra si adeguò solo successivamente alla riforma del calendario che era stata fatta in passato, e quindi ancora nel Settecento aveva una differenza di 11 giorni proprio sul calendario. Queste sono questioni molto complicate, però bisogna tenerle presente quando leggi i documenti, perché ovviamente se no trovi delle discrepanze che non capisci, discrepanze di data. E di ora, l'ora del giorno era, partivano a contare le ore del giorno dopo il tramonto. Quindi dal tramonto in poi cominciava l'ora prima, l'ora seconda, eccetera. E quindi diversamente da oggi. Diversamente anche perché ovviamente le ore duravano in maniera diversa a seconda dell'estate e dell'inverno, insomma non esistevano delle misurazioni del tempo precise, quindi anche questo va tenuto presente.
E poi i viaggi in carrozza, perché non essendoci altri mezzi di trasporto, la Barbara che girava fra Parma, Torino, Parigi, Londra, Venezia, Berlino, si spostava con queste carrozze e un viaggio richiedeva giorni e non era molto comodo.
No, infatti quello che sorprende guardando è quanto si spostavano queste persone, quanto ci si spostava all'epoca, pur non avendo le comodità di oggi, perché come dicevi il viaggio in carrozza era estremamente scomodo, durava giorni, non so, il viaggio da Parigi a Torino poteva durare anche 2 settimane, insomma, e quindi e si viaggiava su strade sconnesse, polverose, fermandosi in locande, in taverne, dove certamente non c'erano i livelli di pulizia e di igiene a cui siamo abituati noi oggi, eppure viaggiavano continuamente in carrozza e viaggiavano senza lavarsi e in mare, per mare, in nave, quando si trattava di andare in Inghilterra ovviamente bisognava usare anche un'imbarcazione.
Certo.
E però, per scomodo che fosse, viaggiavano tanto, viaggiavano parecchio. Sì.
La vita di Barbara finisce bene, in un certo senso, perché lei è ricchissima, si ritira poi in una villa in Polonia e lì desidera raggiungere un ultimo traguardo, quello di diventare anche lei aristocratica. Come arriva a diventare aristocratica Barbara?
Succede che, come dicevi tu, ritiratasi in questa casa molto lussuosa, in questo palazzo che all'epoca faceva parte della Prussia, poi per ragioni storiche del Novecento adesso la zona è appunto in Polonia, lei chiede al nuovo re, morto Federico II, cioè il suo successore, il nipote di Federico II, e chiede al nuovo re, devo dire con molta furbizia, scrive una lettera dicendo questo, cioè dicendo di essere molto ricca e di poter aprire, avere il desiderio di aprire un luogo per aiutare, una specie di ospizio per giovani nobili povere, nobili donne povere, sia cattoliche che protestanti, quindi per metà cattoliche e per metà protestanti, e di creare questa specie di casa di assistenza per delle ragazze appunto che hanno bisogno, con i suoi soldi, con questa enorme quantità di denaro che lei ha. In cambio, allora, prima di tutto dice al re che lascerà dopo la sua morte, e qui Barbara è già anziana, lascerà il tutto praticamente nelle mani della corona, e quindi in sostanza vuol dire fare una donazione molto considerevole alle casse dello Stato. In cambio chiede di ricevere il titolo di contessa, essendo, dice, rimasta sola perché suo marito, il secondo uomo, insomma, quindi l'ha lasciata, l'ha divorziato, per andare con un'altra donna, per stare con un'altra donna, lei è sola e quindi dice io anche dal punto di vista sociale ho bisogno di un titolo per potermi presentare socialmente. Quindi in sostanza propone questo scambio e molto furbescamente dice io non ho parenti a cui lasciare i miei soldi, e il re accetta, quindi in cambio di questo futuro lascito molto consistente alle casse dello Stato, concede a Barbara il titolo di contessa, che quindi da quel momento in poi diventa pure nobildonna alla fine della sua vita.
Andrea, è stato veramente un piacere non solo sentirti ma anche leggere il tuo libro.
Io ti ringrazio moltissimo, è stato un piacere per me parlarti e ringrazio e saluto anche tutti gli ascoltatori, naturalmente.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.